Apriamo le nostre Bibbie al Vangelo di Luca, capitolo 22, e vogliamo leggere dal versetto 1 fino al versetto 13. Si avvicinava intanto alla festa dei azimi, detta Pasqua, e i capi dei sacerdoti, i scribi, cercavano come farlo morire, perché temevano il popolo. Or Satana entrò in Giuda, soprannominato Iscariota, che era nel numero dei 12. Così egli andò ad accordarsi con i capi dei sacerdoti e con i magistrati su come tradirlo. Ed essi se ne rallegrarono e convennero di dargli del denaro, ed egli consentì e cercava l'opportunità di consegnarlo nelle loro mani di nascosto dalla folla. Ora viene il giorno dei azimi, nel quale si doveva sacrificare la Pasqua, e Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo: andate e preparate la Pasqua per noi, affinché la possiamo mangiare. Ed essi gli dissero: dove vuoi che la prepariamo? Allora egli disse a loro: ecco, quando entrerete in città, vi verrà incontro un uomo che porta una brocca di acqua. Seguitelo nella casa dove entrerà. Dite quindi al padrone di casa: il maestro ti manda a dire dove è la sala nel quale posso mangiare la Pasqua con i miei discepoli. Allora egli vi mostrerà una grande sala arredata, là preparerete la Pasqua. Andate dunque. Essi trovarono come avevo detto loro detto e prepararono la Pasqua. Vogliamo pregare. Signore, grazie che sono di nuovo qui a casa con la mia famiglia e la famiglia della Chiesa, Padre. Sono molto benedetto di avere il compito di servire questi fratelli. Ti ringrazio, Padre. E Signore, aiutaci anche noi, Signore, i tuoi figlioli qui a Montebelluna, di preparare la Pasqua come tu desideri. Prepara i nostri cuori per il tuo ritorno. Chiediamo ogni cosa nel nome di Gesù. Amen. Parleremo della Pasqua in due domeniche, e qui oggi, questa mattina, parleremo della preparazione. Qui Gesù ha mandato Giovanni e Pietro per preparare la Pasqua, perché c'era una preparazione. E a volte io penso che noi, anche io, sì, mi sono convertito al Signore, battezzato in acqua, battezzato nello Spirito Santo. Anche nella comunità che frequentavo in America si celebrava la Santa Cena, il pane e il vino, però tante volte io prendevo e partecipavo in questa cosa, magari senza comprendere completamente cosa volevo dire questa cosa, no? Non so se per voi è così, no? Ma non vogliamo mai che questo sia un rituale, che tanto, allora noi lo facciamo, tanto lo facciamo. È importante che noi, anche prima di prendere la Santa Cena, di celebrare la morte e la resurrezione di Cristo, come i discepoli prepariamo la mensa in un certo senso. Non fisicamente di preparare una sala, di preparare quello da mangiare, da bere, le sedie, il tavolo, ma di preparare il cuore per partecipare in questa cosa, perché per noi non deve essere un rituale che tanto lo facciamo neanche senza comprendere cosa è il suo significato. Quindi questa mattina parleremo proprio della preparazione che noi dobbiamo fare prima di prendere la Santa Cena, e poi domenica prossima prenderemo la Santa Cena. E vogliamo girare questa mattina in Levitico 23 per vedere la Pasqua, cosa era per un ebreo. Nel Vecchio Testamento la Pasqua non è una festa, diciamo, con origini cristiane. Levitico 23, questa è una festa che è stata stabilita da Dio attraverso Mosè quando i figli di Israele erano schiavi in Egitto. E in Levitico 23 Dio dà il comandamento ai figli di Israele che ogni anno dovevano celebrare sette feste annuali, E noi sappiamo che queste sette feste, ogni festa aveva il suo significato, era un modello dell'opera di Gesù Cristo, era come una profezia. Ogni cosa che facevano durante la festa prefigurava quello che Gesù doveva venire. E per chi è stato qui per l'insegnamento riguardo il battesimo dello Spirito Santo e i doni dello Spirito Santo, abbiamo un po' visto queste sette feste. Le prime tre feste, la Pasqua, la festa dei panni azimi e la festa delle primizie, parlano tutti e tre della prima venuta di Gesù Cristo. Ok? La festa di Pentecoste parla della nascita della Chiesa, quindi dopo la resurrezione di Cristo. La Pentecoste è un po' quella festa in mezzo che parla del fatto che Dio ha mandato lo Spirito Santo nella Chiesa nel giorno di Pentecoste. E le tre ultime feste, festa delle trombe, la festa dell'espiazione e la festa delle capanne, parla del secondo ritorno di Cristo. Quindi quattro di queste feste, nell'orologio di Dio, attraverso la storia, si sono già adempiuti. Le prime tre, con la morte e la resurrezione di Gesù, la festa di Pentecoste, nel giorno quando lo Spirito Santo è stato versato sulla Chiesa. Quindi la prossima festa che deve venire, la festa delle trombe. E Paolo ci parla di queste trombe, quando lui dice: quando suonerà l'ultima tromba, noi credenti saremo rapiti in cielo col Signore. Ma questa tromba non è la tromba di giudizio che vediamo in Apocalisse. Lui qui parla della tromba che veniva suonata in questa festa delle trombe. Ok? Quindi i tre ultimi feste hanno a che fare con il ritorno di Cristo, per prendere la Chiesa, poi per giudicare il mondo e stabilire il suo regno millenare. Ma questa mattina vogliamo vedere solo i primi due feste, la Pasqua e i panni azimi, perché sono loro che prefigurano la Santa Cena. E leggiamo in versetto 4 di Levitico 23: queste sono le feste dell'Eterno, le sante convocazioni che proclamerete nei loro tempi stabiliti. Nel primo mese, il quattordicesimo giorno del mese, tra le due sere è la Pasqua dell'Eterno, e il quindicesimo giorno dello stesso mese è la festa dei panni azimi in onore dell'Eterno. Per sette giorni mangerete pane senza lievito. Il primo giorno avrete una santa convocazione, non farete in esso alcun lavoro servile, e per sette giorni offrirete all'Eterno dei sacrifici fatti col fuoco. Il settimo giorno vi sarà una santa convocazione, non farete in esso alcun lavoro servile. Quindi queste due feste erano integri, no? Il pane azimi e la Pasqua erano due celebrazioni e due significato, ma venivano celebrate insieme. La sera del quattordicesimo giorno, gli israeliti dovevano uccidere un agnello senza macchia. E poi, per sette giorni, dovevano prima pulire la casa del pane azimo, e per sette giorni dovevano mangiare questo pane senza lievito. E poi, alla fine dei sette giorni, c'era un'altra assemblea, un'altra riunione consacrata al Signore, e poi era finita la festa. E noi troviamo questo in Esodo capitolo 12, giriamo lì un attimo, secondo libro della Bibbia, perché qui in Esodo Dio ha dato gli ordinamenti per celebrare la Pasqua, e anche se noi quando prendiamo la Santa Cena usiamo i simboli, il pane che è un simbolo del corpo di Cristo che è stato spezzato per noi, e il vino che simboleggia il sangue di Cristo che è stato versato per noi, la Pasqua ha molto più a che fare di solo questi due simboli e il loro significato. C'è anche altre cose. E anche se magari noi non pratichiamo questo rituale della cena pasquale come fanno gli ebrei, il loro significato dovremo comprendere e dovremo spiritualmente preparare come loro hanno preparato. E vogliamo vedere in Esodo 12, leggeremo dal versetto 1, l'Eterno parlò a Mosè ed Aronne nel paese di Egitto dicendo: questo mese sarà per voi il mese più importante, sarà per voi il primo dei mesi dell'anno, quindi il mese di Nisan che accade nella primavera, perciò noi celebriamo la Pasqua o in marzo, aprile. Cambia sempre perché va secondo il calendario ebraico e non secondo il nostro calendario gregoriano. Parlate a tutta l'assemblea di Israele e dite: il decimo giorno di questo mese ogni uomo prende per sé stesso un agnello secondo la grandezza della famiglia del padre, un agnello per casa. Questo accadeva nello stesso giorno, come abbiamo già visto, in cui Gesù fu presentato a Gerusalemme e hanno detto: Osanna, Osanna, il figlio di Davide. La presentazione dell'agnello, 4 giorni prima della festa della Pasqua. Versetto 4: se poi la casa è troppo piccola per un agnello, ne prenda uno in comune col più vicino di casa, tenendo conto del numero delle persone. Voi determinerete la quantità dell'agnello necessario in base a ciò che ognuno può mangiare. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, dell'anno. Potrete prendere un agnello e un capretto. Quindi c'era anche requisiti per l'agnello: deve essere senza macchia, un maschio, un agnello che aveva un anno. Come anche Gesù è nostro agnello di Dio senza peccato. Questo agnello senza macchia vuol dire che l'offerta che veniva offerta a Dio doveva essere senza difetto. E solo Gesù Cristo ha adempiuto questo nella sua vita. Quanti di voi avete camminato senza mai peccare? Meno male che nessuno ha alzato la mano. Infatti nessun essere umano potrebbe mai alzare la mano a questa domanda. Solo Gesù. Gesù è l'unico uomo in tutta la storia umana che poteva alzare la mano e dire sì. Ogni giorno, ogni secondo, ogni settimana, ogni mese della mia vita non ho mai peccato, né in pensiero, né in azione. Lo conserverete fino al 14° giorno di questo mese e tutta l'assemblea del popolo di Israele lo ucciderà nell'imbrunire. Gesù quando è stato ucciso? La sera, di pomeriggio. Gesù è stato crocifisso il 14 di Nisan nell'imbrunire, nell'adempimento di questa cosa. E Dio ha detto: nell'imbrunire del 14° giorno di Nisan voi ucciderete l'agnello, l'agnello puro, l'agnello senza macchia. Poi in versetto 7: prenderanno quindi del sangue e lo metteranno sui due stipiti e sull'architrave della casa dove lo mangeranno. Quindi il sangue, secondo l'ordinamento di Dio, deve essere applicato personalmente sulla casa di ciascuno degli israeliti. E penso che voi comprendete il significato di questo. Noi non possiamo dire: mio nonno ha applicato il sangue, mio papà e mamma erano credenti. Ognuno di noi personalmente dobbiamo, per fede, appropriarci del sangue di Cristo e dire: è mio. Non basta che mio figlio è credente o mio nonno è credente, io devo essere credente. Io per fede devo appropriare di questa grazia di Dio e dire: sì, Padre, io credo che Gesù è l'agnello di Dio, morto per i miei peccati, e io personalmente voglio applicare questo sangue sulla mia vita. Non è una cosa mentale che tu dici: sì, sì, io credo in Gesù, perché penso che in Italia tutti direbbero: io credo in Gesù. No, anche il più grande mafioso che esiste. Anche tanti politici, sì, siamo tutti credenti in Gesù, anche se poi fanno imbrogli e dicono bugie. Ma veramente applicare questo sangue prezioso sulla propria vita, questo non vuol dire frequentare la chiesa di Calvary Chapel, vuol dire veramente vedere quello che Cristo ha fatto e di agire di conseguenza nella tua vita personale, confessare i tuoi peccati a Dio e chiedere misericordia per merito di Gesù Cristo sulla propria vita. E Dio ha detto applicate, no? Anche qui è interessante che dove veniva applicato questo sangue? I due stipiti, no? Che corrono in che senso? Verticale, no? A quei tempi la casa veniva fatta di mattoni di fango, giusto? Tempi di Mosè, loro dovevano macinare il fango, buttare il fieno dentro. E come anche qui in Italia, anticamente, la porta era fatta di due stipiti di travi di legno e poi l'architrave anche di legno. E lui dice, applicate il sangue verticalmente sulle stipite e orizzontalmente sull'architrave. Cosa viene fuori? La croce, un trave di legno in forma di croce che veniva sparso il sangue sopra, no? Dio poteva parlare più chiaramente. No? È bellissimo di vedere come chiaro la simbologia che Dio ha usato anche nel Vecchio Testamento per prefigurare l'opera di Cristo. Quindi questo sangue veniva applicato singolarmente, personalmente da ogni persona. In versetto 8, ne mangeranno la carne arrostita al fuoco, quella stessa notte la mangeranno con pane senza lievito, con erbe amaro. Quindi abbiamo tre elementi in versetto 3, la carne dell'agnello che doveva essere mangiato, consumato, il pane senza lievito e poi con erbe amare. E uno potrebbe chiedere, ma perché noi quando facciamo la Santa Cena non mangiamo anche le erbe amare, no? E vedremo il significato di tutte queste tre cose. Quando tu mangi una cosa, che cosa diventa quella cosa? Quando tu mangi una bella fiorentina, che adesso si può comprare di nuovo, quella fiorentina cosa diventa? Diventa uno con te, no? Tu mangi quel cibo, va nello stomaco, viene digerito, il corpo prende il nutrimento da quel cibo, sì, un po' va via, ma non concentreremo su quella parte. Ma quella cosa che tu ingerisci, quella che mangi, diventa uno con te. Perciò la fede cristiana non è teorie religiose. Non è parlare di Gesù che 2000 anni fa, sì, ricordiamo quello che lui ha fatto. Il cristianesimo è Dio che vive dentro di te. È Cristo che entra dentro la tua vita e diventa uno con te. Questa è la nuova nascita, quando lo Spirito Santo viene a dimorare nei nostri cuori. Non bastava dire sì, io credo che l'agnello è lì. No, Dio dice deve mangiarlo. Deve diventare uno con te. Deve diventare integro con la tua vita. Poi il pane azimo. Penso che sapete cosa significa questo, no? Il lievito raffigurava che cosa? Peccato. Ipocrisia. In Luca 12:1 Gesù ha detto, state attenti del lievito dei farisei. Che ipocrisia. Dio odia l'ipocrisia. Il pane rappresentava il corpo di Cristo senza ipocrisia, senza peccato. E poi la terza cosa, con erbe amare. Perché dovevano mangiare queste erbe amare? Qualcuno sa? No? È scritto nella Bibbia in un altro versetto: Dio ha detto, voi dovete mangiare le erbe amare per ricordare l'amarezza della vostra schiavitù in Egitto. E quindi loro mangiavano questa erba amaro per ricordare, in un certo senso, come era la vita senza Dio, come era la vita sotto il nemico, nel schiavitù. La vostra vita era bella prima di conoscere il Signore. La mia non era, non lo so per voi. Magari per alcuni, alcune parti erano belle e alcune erano brutte, ma penso che tutti possiamo dire un grande amen che dopo aver conosciuto il Signore, la vita è stata, veramente abbiamo scoperto cos'è la vita. Amen. E quindi anche se noi domenica prossima non mangeremo l'erba amaro, è una condizione del cuore che dovremo fare prima di prendere la Santa Cena, di ricordare quanto era amara la mia vita prima di conoscere Gesù, quanto era amara la mia vita familiare senza Gesù nella nostra famiglia, quanto era amaro il peccato. Voi conoscete che io ero un grande peccatore prima di conoscere il Signore. E io per tanti anni cercavo di liberarmi dei miei vizi anche da non credente, perché vedevo che quelle cose mi stavano distruggendo la vita. E facevo voti e decidevo, io non farò più quelle cose perché mi stanno distruggendo la vita. Però purtroppo devo dire che sempre con fallimento, perché tornavo sempre in quei vecchi peccati che mi distruggevano la vita. Ma in quel giorno, quando Cristo è venuto nella mia vita, Lui in un giorno mi ha liberato da quelle cose che io cercavo per anni di liberarmi. E io posso dire che la mia vita era molto amaro. La mia vita era così amaro che volevo anche togliermi la vita. Per me non c'era speranza. Io, per me, a 19 anni, per me la vita era finita. E anche noi, prima di prendere la Santa Cena, a volte noi come credenti dimentichiamo dove eravamo prima di conoscere il Signore. Magari abbiamo alcuni anni nella fede e viene un fratello nuovo che ha accettato il Signore 2 mesi fa, e magari comincia, e lui cade, sbaglia, e noi lo giudichiamo. Ah, ma guarda quello! Dimentichiamo come eravamo noi. Mi ricordo una volta, è capitato una cosa così, un fratello, ah, guarda quello, perché uno ha fumato una sigaretta, ha fatto una cosa abbastanza banale, potremmo dire, no? E io dicevo a questo fratello, ma non ti ricordi quando tu, nel primo anno della tua conversione, e non vi dirò quello che hai combinato, ma hai combinato di grosso, dei peccati, no? Peccati grossolani. E io ho detto, fratello, non ti ricordi quello che tu hai combinato? E allora? Cosa dovremmo... E lui un po' ha detto, hai ragione. E io ho detto, vedi quanto facilmente dimentichiamo come eravamo noi all'inizio, anche prima di conoscere il Signore. E quindi è una buona cosa, e io voglio che questa settimana noi veramente riflettiamo, ognuno di noi. Perché facciamo parte di questa Chiesa? Cosa stiamo qui sulla terra a fare? Qual è il mio ruolo in questa comunità? Solo di essere un spettatore e di brontolare di ogni cosa che vedo? Non credo. Veramente di esaminare. E tante volte noi credenti non abbiamo un cuore grato davanti a Dio. È buono che noi, e secondo me deve essere una pratica quotidiana, non solo prima di prendere la Santa Cena, ma ogni giorno di ricordare come era la mia vita senza di te, Signore. E se voi farete questo, io ho visto nella mia vita, se io faccio questo, allora non posso fare a meno di cominciare a lodarlo, no? E dire grazie, Signore, veramente. Non permettermi mai di dimenticare da dove sono venuto, di com'era la mia vita prima di te. che posso ogni giorno avere un cuore grato verso di te. In versetto 10, 9 e 10, non ne mangerete niente di crudo o di lessato nell'acqua, ma sia arrostito al fuoco con la testa, le gambe e le interiora. Non ne lascerete alcun avanzo fino al mattino, e quel che sarà rimasto fino al mattino lo brucerete col fuoco. Quindi loro erano ordinati di consumare interamente l'agnello. E io credo che questo ci parli del fatto che non si può accettare Gesù a metà. Abbiamo detto in inglese, He is Lord of all, or He's not Lord at all. Che tradotto vuol dire Lui è Signore di tutto, o non è proprio il Signore. O tutto o niente. Gesù ha detto non ha mai detto che noi potevamo dare metà della nostra vita, vivere metà per questo mondo e metà per Lui. Tutto deve essere consumato. Tutta la vostra vita deve essere consacrata a me. O mi accettate come Signore, Signore cosa vuol dire? Padrone, capo, colui che dà ordine. Ma a volte noi, la nostra vita è rovinata, sì, il momento di difficoltà, sì Signore salvami, perdonami, il Signore ci salva, ci perdona, siamo figli di Dio, ok adesso che sto bene mi arrangio io. No. Quanti di noi abbiamo fatto così? Io? E poi, papabum, cado, no? Mio bambino piccolo ancora non riesce a correre molto bene, a volte inciampa, boom, con la faccia a terra. E quante volte ho fatto anch'io spiritualmente. Credevo di essere capace di correre. Credevo di essere chissà che cosa. Ma senza la grazia di Dio siamo niente. E Gesù vuole tutto di noi. Non ci vuole solo per 2 ore la domenica mattina. Lui vuole tutta la nostra settimana. Lui vuole che le nostre conversazioni a casa sono consacrate come sono qui in questa sala. Versetto 11, lo mangerete in questa maniera col vostri lombi cinti, coi vostri sandali ai piedi, col vostro bastone in mano, lo mangerete in fretta, è la Pasqua dell'Eterno. Anche questo parla del fatto che dal momento in cui noi abbiamo fatto Gesù Cristo nostro Signore, noi siamo un popolo che cammina, un altro nome, pellegrino. Dio non ci ha salvato per stare qui a accumulare e fare un regno qui sulla terra. Lui ci chiama di essere un popolo pellegrino. Non nel senso che viaggiamo sempre, ma con quell'atteggiamento. Signore, sono sempre pronto. Se tu mi dici spostami qua, io mi sposto là. Se la tua nuvola si sposta di qua, io mi sposto di là. In questo senso, che anche se dimoriamo in una casa per 40 anni e lavoriamo in quella fabbrica per 40 anni, abbiamo l'atteggiamento di pellegrino. Questa terra non è la mia terra. Io non sono cittadino degli Stati Uniti d'America, io sono cittadino di cielo. Mio Re è Gesù Cristo. Non appartengo a questo mondo. Versetto 13, il sangue sarà un segno per voi sulle case dove siete. Quando io vedrò il sangue, passerò oltre e non vi sarà piaga su di voi per distruggervi quando colpirò il paese di Egitto. Quindi Dio ha dichiarato questo sangue dell'agnello è l'unica cosa che io riconoscerò. Se loro mettevano burro di arachidi sopra, Dio riconosceva quello? No. Se mettevano pittura gialla, che è molto visivo, adesso magari scherzo un po', no? Dio dice il sangue di Cristo è l'unica cosa che vi salverà dalla morte. Il sangue di Cristo è l'unica cosa che io riconoscerò. Non la filosofia di Buddha, non la fede islamica, non la religione che viene spacciata per cristiana in tante parti, dove si pregano a uomini e donne. Il sangue di Gesù è l'unico merito, è l'unica cosa che io riconoscerò. E noi quando andremo in cielo non diremo: sì, ho fatto pellegrinaggi, ho pregato ai santi, ho dato tanti soldi alla Chiesa. Dio ci darà: queste cose io non riconosco. C'è un canto che facciamo: io so che è stato il sangue. E noi l'unico merito che avremo davanti al trono di Dio, Signore, è stato il sangue. È stato il sangue di Cristo che mi ha purificato. È stato il sangue di Cristo che posso stare qui davanti a te. E il tuo giudizio passerà. Sapete che Pasqua vuol dire passerà oltre. Perché Dio dice: quando io vedo il sangue, l'angelo della morte passerà oltre la tua casa. Noi come figli di Dio non dobbiamo avere fiducia in nessun'altra cosa. Quando tu cominci a giudicare altri credenti è perché tu hai fiducia in te stesso, sei orgoglioso. E questo fa schifo a Dio. Un credente in Cristo, l'unico merito che abbiamo davanti a Dio è il sangue di Gesù. È la grazia di Dio. Non abbiamo meritato e guadagnato niente. Ogni giorno possiamo alzarci e dire: Signore, è stato il sangue, è stato Gesù che ha fatto tutto per me. E questo è l'atteggiamento che a Dio è gradito. Ah, io vado e loro non vanno, io prego e loro non pregano. Questo è l'atteggiamento di orgoglio, non è gradito da Dio. Ma l'atteggiamento di umiltà, di dire: Signore, se non per la tua grazia. Paolo dice, Paolo, l'apostolo Paolo, un uomo veramente consacrato a Dio, lui ha dichiarato in Romani: io so che nella mia carne non dimora nessun bene. A volte giudichiamo gli altri, ma dovremmo arrivare alla maturità di dire: se non per la grazia di Dio, anche io potrei cadere in qualsiasi peccato, anche più abominevole, se non per la sua grazia. Solo il sangue di Cristo ci libererà dalla morte. In versetto 14-15: quel giorno sarà per voi un giorno da ricordare e lo celebrerete come una festa all'Eterno. Lo celebrerete da età in età come una legge perpetua. Per 7 giorni mangerete pane e azimi. Nel primo giorno proverete a rimuovere ogni lievito dalla vostra casa, poiché chiunque mangerà pane lievitata dal primo al 7° giorno sarà riciso da Israele. Riciso cosa vuol dire in italiano? Ucciso. È una cosa seria. Dio ha detto: per 7 giorni, se voi appartenete al popolo di Israele, chi mangerà pane col levito in quei 7 giorni sarà messo a morte. Aia, altro che feste di Natale. Dio era molto severo su queste cose. E quindi anche per noi credenti è una cosa molto seria, una cosa di cui dovremo riflettere e esaminare. Per 7 giorni dovevano togliere dalla loro casa, in versetto 15, nel primo giorno provvederete a rimuovere ogni lievito dalla vostra casa, poiché chiunque mangerà pane lievitato dal primo al 7° giorno sarà ucciso di Israele. Quindi qui parla del fatto che anche noi, prima di apprendere la Santa Cena, di ricordare quello che Cristo ha fatto per noi, Dio ci chiama di esaminare la nostra casa. La nostra casa in questo caso raffigura che cosa? La nostra vita personale, di rimuovere il lievito. Come ha detto già nel Vangelo di Luca, capitolo 12, versetto 1, Gesù ha detto che il lievito dei farisei è cosa? L'ipocrisia, falsità. Dio dice, prima di celebrare la mia santa cena, rimuove questo levito dalla vostra vita. Rimuove il peccato se stai peccando. Rimuove il sparlare, il criticare. Rimuove l'amarezza e il rancore che hai nella tua vita. Prima di avvicinarti alla mia santa cena. E come nel Vecchio Testamento uno veniva ucciso se disubbidivo questo comandamento, come era una cosa molto seria, anche nel Nuovo Testamento è una cosa molto seria. E in 1 Corinzi 11, che noi leggiamo ogni mese, ma a volte magari ascoltiamo con troppa leggerezza. 1 Corinzi 11, versetto 27, dove Paolo dà alla Chiesa l'ordinamento di celebrare la Santa Cena. Perciò chiunque mangi di questo pane o beve del calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Ora ognuno esamini se stesso e così mangia del pane e beve del calice, poiché chi ne mangia e beve indegnamente mangia e beve un giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Per questa ragione fra voi vi sono molti infermi, malati, e molti muoiono, perché se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati. Come nel Vecchio Testamento era una cosa molto severa e molto importante per Dio. Dio non ha detto, se mangiano pane col levito, dargli una bacchettata sulla mano. Saranno uccisi. E a volte io penso che, come siamo credenti nel Nuovo Testamento, salvati per la grazia, magari alcune cose del Signore prendiamo con troppa leggerezza. Ma intanto siamo sotto la grazia, no? Anche se io odio mio fratello, anche se io ho amarezza verso una persona, anche se io ho peccato nella mia vita, sì, posso andare in comunità a celebrare la Santa Cena lo stesso. Ma qui chiaramente Paolo dice ai Corinzi, in versetto 30, per questa ragione fra voi vi sono molti infermi, malati, e molti muoiono. E io non sto dicendo che ogni malattia, quel fratello o sorella è malato perché... Non è così. Poi non sta a noi a giudicare nessun altro. Noi dobbiamo giudicare solo il sottoscritto. Amen. Io posso giudicare solo Craig Quam. Ma Dio mi comanda di giudicare. Dio mi comanda, fra una settimana noi in questa chiesa celebreremo la Santa Cena. E se c'è qualcosa, qualche rancore e amarezza nella mia vita, dichiarare questa cosa prima di venire qui in chiesa. E non dovremmo dire, vabbè, domenica prossima non vengo in chiesa. O vengo e non prendo la Santa Cena. Non va bene questo. Perché non possiamo per eternità nascondere dallo Spirito Santo. Dio ci chiama di camminare nella luce della Sua parola. E anche qui questo pane azimo, Dio ha stabilito questa festa per 7 giorni. Qualcuno sa 7 cosa rappresenta nella Bibbia? Ogni numero rappresenta qualcosa biblicamente. 7 giorni Dio ha fatto cosa? Ha creato l'universo, la terra, il cielo, il settimo giorno ha riposato, e 7 rappresenta completezza, pienezza, no? Come in una cosa intera, l'alfa e l'omega. E io credo che Dio ha detto per 7 giorni dovete purificare, 7 giorni dovete non mangiare questo levito, è perché è una cosa che dovremmo fare ogni giorno. Ci sono 7 giorni alla settimana. Non che una volta all'anno ci purifichiamo, ok, fratello, ho sbagliato con te, perdonami. Io avevo rancore verso di te, perdonami. È una cosa continua. una cosa quotidianamente. Non so per voi, ma lo Spirito Santo a me non mi lascia in pace. Io devo continuamente ravvedermi davanti a mia moglie, perché sbaglio sempre, no? E non posso venire qui in chiesa se non magari vado da lei e dire scusa, perdonami, perché non mi sembra giusto, no? E Dio ci chiama ogni giorno. E rimango stupito di a volte sentire i fratelli: ah, io non voglio parlare con quell'altro credente. Ah, io sì, non voglio avere a che fare. Questa è una durezza del cuore, è una cosa non gradita da Dio. Giriamo in 1 Giovanni capitolo 1, ultimo versetto. Quando eravamo al castello in agosto, il pastore di Calvary Chapel Budapest ha fatto una predica su questo pezzo di scrittura che è veramente bellissimo, quindi se non avete sentito, 1 Giovanni, Epistola di Giovanni, capitolo 1, versetto 5 fino a 10. Or questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui che vi annunziamo: Dio è luce e in Lui non vi è tenebra alcuna. Se diciamo di aver comunione con Lui e camminiamo nella tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri, e il sangue di Gesù Cristo, il suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Versetto 7 voglio leggere di nuovo. Ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione uni con gli altri e il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Qui Giovanni, lo Spirito Santo, non sta parlando di camminare in una perfezione assoluta. Perché a volte magari potremmo leggere e pensare questo, no? Vivere mai senza peccare, in una perfezione assoluta. Però io penso che per esperienza abbiamo scoperto che non è così. O solo io ho fatto questa scoperta. Noi sbagliamo. Noi pecchiamo. Noi veniamo meno. E non posso parlare per voi, ma per me stesso posso dire del continuo. E questo camminare nella luce vuol dire che non che camminiamo in perfezione, ma vuol dire che camminiamo nella luce di Dio, camminiamo nella luce della Sua parola, e quando lo Spirito Santo ci compunge di un errore, di un peccato, noi lo confessiamo al Signore. E se abbiamo sbagliato nei confronti di un altro, andiamo da quella persona e diciamo: fratello, perdonami, ho sbagliato. Questo vuol dire camminare nella luce. Non vuol dire camminare alla perfezione, perché non lo facciamo. Vuol dire che continuamente la nostra vita lo mettiamo davanti alla luce di Dio. Craig, hai sbagliato qui, vai a chiedere Silvana perdono. Silvana, perdonami. Hai sbagliato qui, hai parlato bruscamente con quel fratello. Chiamalo e chiedi perdono. Questo vuol dire camminare alla luce. Di dire: guarda fratelli, io non sono perfetto. Purtroppo in Italia c'è questo, no, il pastore, il servo di Dio. Siamo tutti servi di Dio, amen. Dobbiamo liberarci da questa vecchia mentalità romana, no, che c'è il servo di Dio e poi il resto. Io ho bisogno della grazia di Dio quanto voi. Io ho bisogno che il sangue di Cristo mi purifichi ogni giorno quanto a voi. E perciò a volte qualcuno mi ha detto: tu non devi essere così aperto con le tue mancanze davanti ai fratelli, no? Come devo mettere un'apparenza? Ma voglio camminare alla luce, voglio dire che anche io ho problemi, ho bisogno delle tue preghiere. E avere quell'umiltà anche di dare da quel fratello e quella sorella e dire: guarda, ho sbagliato, perdonami, io ho tenuto questa cosa nel mio cuore, perdonami. Perché Dio è stanco dell'ipocrisia. Dio è stanco. E quindi voglio che noi prendiamo questa settimana veramente di esaminare la nostra vita. E anche chiedere: ma questa comunità è dove devo stare io? Perché contrario di quello che alcuni potrebbero credere, noi, la nostra visione no, non è per la mega chiesa. Ok? Io preferirei 10 fratelli in questa chiesa consacrati veramente a Dio. 10 fratelli che veramente siamo uniti e siamo una famiglia e ci proteggiamo le spalle. No? Che se uno mi dice: Alessandro, guarda che quello mio fratello non ti permette. Che avere anche 3.000 persone c'è, cioè, falsità, pace, e poi dopo... Ah, quel fratello, ah, il culto oggi. Fratelli, non vanno bene queste cose davanti a Dio. Dio vuole fare una grande opera qua. Ma se noi non siamo disposti a aprirci, togliere quell'orgoglio e dire: sì, sbaglio anch'io. Sono imperfetto. Qui Giovanni dice: se noi diciamo di non aver peccato, siamo bugiardi. Inganniamo noi stessi. Dio non è ingannato. E voglio dirvi una cosa: anche altri fratelli non sono ingannati, perché prima o poi, cosa si dice in Italia? Tutto viene a galla. Ma il Signore sta per tornare, fratelli. È il momento che siamo avveduti, che vediamo, che veramente siamo uniti. Perché il nostro combattimento non è contro carne e sangue. Noi abbiamo un nemico, non è il fratello che ci sta accanto, non è nostro marito o moglie, è Satana. Satana vuole ammazzare ognuno di voi, vuole distruggere la vostra vita. È tempo che maturiamo di comprendere: il mio nemico è Satana. Il nemico dei figlioli di Dio è Satana. Non è l'altra chiesa, non è l'altra denominazione, è Satana. E se siamo tutti nella stessa squadra, dovremmo lavorare insieme, no? Dovremmo incoraggiare altri giocatori e pregare per loro, dargli una mano, dargli forza. Amen. Ok, vogliamo alzarci in piedi, vogliamo pregare. Signore, io voglio ringraziarti per questi fratelli che mi hai affidato, questi fratelli, Signore, mi hai dato fratelli così buoni e bravi, che hanno tanta pazienza con me. Signore, vogliamo vedere la tua gloria. Ma sappiamo, Padre, che prima che può scendere la tua gloria in questa chiesa, in questo Veneto, ci sono cose che noi dobbiamo rimuovere. E io prego per i miei fratelli, per me stesso, che in questa settimana veramente possiamo metterci davanti a te, Spirito Santo, che tu ci indicherai quelle aree della nostra vita, quei rapporti che dobbiamo sistemare, quel fratello che dobbiamo chiamare, in modo che domenica prossima possiamo veramente unirci qui come un sol corpo, senza ipocrisia, senza falsità, perché lì sarà la benedizione, lì sarà l'unzione dello Spirito Santo. Di nuovo, Padre, io ti ringrazio per questi fratelli, per l'opera che hai cominciato qui in mezzo a noi e che stai portando avanti. Benediscili, Padre, benediscici insieme, nel nome di Gesù. Amen.